Iniziamo il capitolo 18, da 1 a 14. Diceva loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non aveva alcun timor di Dio e né riguardo per nessuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: fammi giustizia contro il mio avversario. Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: anche se non temo Dio, né ho rispetto per nessuno, poiché questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi. E il Signore soggiunse: ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui, e li farà aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio, perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago la decima di tutto quello che possiedo». Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava alzare nemmeno gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua in pace con Dio, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Dopo il discorso sul giorno del figlio dell'uomo, certamente i discepoli si sono messi in stato di attesa. Questo giorno verrà. Quando verrà? Verrà presto. Si sono messi ad attenderlo. Ma come attenderlo? A Gesù preme che se attendono, i suoi discepoli attendono nel modo giusto. E allora ecco che racconta loro una parabola. Una parabola che è apparentemente pronunciata per dire che è necessario pregare sempre, senza stancarsi mai. Ma perché è necessario pregare sempre senza stancarsi mai? Perché la nostra attesa del giorno del figlio dell'uomo sia un'attesa viva, continua, sempre operante nel cuore dei discepoli di Gesù. Perché se l'attesa è viva e operante, allora anche il loro amore e la loro disponibilità, sia verso Dio che verso il prossimo, rimane sempre pronta e attenta, è sempre presente. Altrimenti anche la disponibilità e l'amore vengono meno. Allora è necessario pregare sempre senza stancarsi mai. continuare, cosa vuol dire pregare sempre? Continuare a tenere lo sguardo, gli occhi, il desiderio del cuore rivolto a Dio, aver fiducia in Lui, non dimenticare il proprio bisogno, il bisogno che noi abbiamo di incontrare il Figlio dell'uomo, perché se non lo incontriamo, il giorno passa e noi veniamo lasciati invece che presi. Ricordate l'altra parabola? Non dobbiamo dimenticare che abbiamo bisogno dell'intervento del Signore e che l'unico che può intervenire per colmare il nostro bisogno è ancora Lui, Dio, e colui che Dio ci manda per soddisfare alle nostre necessità. Gesù aveva già parlato di questa necessità di non stancarsi nella preghiera, quando aveva raccontato la parabola dei tre amici, oppure dei tre pani. Ricordate, l'amico va da un amico a mezzanotte a dirgli: dammi tre pani per l'altro amico che è venuto da un viaggio. Quindi la necessità di non stancarsi nella domanda, nella preghiera, è sottolineata più volte da Gesù. È necessario pregare sempre. Questa necessità l'ha fatta propria anche l'Apostolo San Paolo, che nelle sue lettere spesso dice: prego sempre per voi, ricordatevi continuamente di me, continuamente, sempre, se non addirittura quando ce lo dice espressamente: pregate incessantemente. Incessantemente vuol dire non stancatevi, non smettete. Perché Gesù dice, o meglio l'Apostolo, no, San Luca l'Evangelista aggiunge, senza stancarsi mai? Perché Gesù sa che Dio non ascolta subito, o almeno a noi sembra che Dio non ci ascolti subito. Con Dio non possiamo: io ti prego e tu immediatamente mi dai riscontro che hai ascoltato. Noi preghiamo e Dio sa Lui quali sono i tempi che vanno bene per noi o per la Chiesa o per il mondo o per gli altri. Lui conosce i tempi. Quindi a noi sembra che qualche volta Dio non ci ascolti, allora rischiamo di stancarci di pregare. Tanto non mi ascolta. La mia preghiera non vale niente. Perché? Perché Dio non ha ancora ascoltato quello che io ho chiesto stamattina o ieri sera. Senza stancarsi mai. Il Figlio dell'uomo non viene subito, non è ancora venuto nella mia vita. Allora basta, non attendo più. Questo è il pericolo, senza stancarsi mai. E allora perché i discepoli non si stanchino mai di stare in attesa, non si stanchino mai di amare, quindi, colui che deve venire, il Figlio dell'uomo, ecco che racconta la parabola. E in questa parabola Gesù mette in campo prima di tutto un personaggio senza scrupoli. A noi sembra strano che Gesù nelle parabole non ci presenti sempre e soltanto dei santi. Ma no, lui tira fuori gli esempi da quello che vede, da quello che è presente e reale nella storia di tutti i giorni, dove non tutti sono buoni e bravi. Ci sono anche persone che fanno come vogliono. E allora anche questi vengono utili per le parabole di Gesù. Il personaggio senza scrupoli è un giudice di una città, il quale è senza timor di Dio e senza riguardo per gli altri, un ateo pratico, uno che peggio di così non si può. Forse Gesù ha fatto questo esempio perché è facile trovarlo in giro per le città, e non solo ai suoi tempi, forse anche oggi. Viveva un giudice che non aveva alcun timor di Dio, né riguardo per nessuno. L'altro personaggio della parabola è proprio tutto l'opposto. È una vedova, cioè una di quelle persone che sono le più indifese. Andava da lui, proprio lei andava da lui, non aveva i soldi per pagare un avvocato. Andava lei direttamente, anche se non è normale, bisogna mandare un avvocato dal giudice. Ma lei non può e non ha altre speranze, quindi continua ad andare da quel giudice. Lei sa che non c'è nessun altro che può fare quello che lei desidera, farle giustizia contro il suo avversario. E quindi lei continua, non si stanca. Per un po' di tempo egli non vuole. Lui vuol far vedere che lui fa quel che vuole, non quel che gli dicono gli altri. Egli non vuole piegarsi a una vedova, ma poi disse tra sé: anche se non temo Dio né ho rispetto per nessuno, questa qui mi sta sulle scatole, devo togliermela di mezzo. E allora, poiché mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga più a darmi fastidio. Le intenzioni del giudice non cambiano. Lui non vorrebbe far giustizia a questa vedova, però si ritrova costretto. Conclusione: la vedova è esaudita. La domanda, l'insistenza della vedova viene esaudita. La parabola è terminata. Gesù ha finito. Cosa avranno capito i discepoli? Allora il Signore soggiunse: ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. Anche se è disonesto, anche se è senza timor di Dio, fa giustizia alla vedova. E Dio non farà giustizia ai suoi eletti. Se un disonesto fa giustizia, quanto più Dio verso persone che non gli danno fastidio perché sono i suoi eletti. Quanto più Dio farà giustizia ai suoi eletti, a coloro che li ama. Li farà a lungo aspettare? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Io vi dico, quindi Gesù con questa espressione fa una promessa solenne, degna di fiducia. È un'espressione che c'è 33 volte nel Vangelo di Luca. Io vi dico. una promessa solenne. Farà loro giustizia. Cosa vuol dire fare giustizia? Quando Dio fa giustizia, che cosa fa? Dio che fa giustizia rende giusta la persona verso cui fa giustizia, la rende giusta, cioè la rende gradita a sé. Fa giustizia prontamente. Io vi dico, quel prontamente certamente è diverso dalla nostra attesa. Noi il subito vuol dire un minuto dopo o un'ora. Per Dio il prontamente è ancora più veloce, però noi lo percepiamo magari molto distante, perché per noi il tempo ha un significato diverso che per il Signore. E quindi a noi sembra sempre che Dio ci faccia aspettare anche troppo, ma i tempi di Dio sono diversi dai nostri. Sentite cosa dice il libro del Siracide al capitolo 35. La preghiera dell'umile penetra le nubi, finché non sia arrivata non si contenta, non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto, rendendo soddisfazione ai giusti e ristabilendo l'equità. Il Signore non tarderà e non si mostrerà indulgente sul loro conto finché non abbia spezzato le reni agli spietati e si sia vendicato delle nazioni, finché non abbia fatto giustizia al suo popolo e non lo abbia allietato con la sua misericordia. Ecco, quindi Dio ascolta e ascolta prontamente. Quindi noi non ci stancheremo di pregare, di stare in attesa, di desiderare che Dio ci renda giusti, ci renda graditi ai suoi occhi. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Come mai Gesù conclude con questa frase strana? Questa frase, che parla del figlio dell'uomo, ci fa venire in mente ancora l'insegnamento precedente, del brano precedente, quando Gesù parlava del figlio dell'uomo e del suo giorno, della sua venuta. Allora significa che questa parabola l'ha proprio raccontata per tener desta la nostra attesa, per tener desto il nostro amore per Lui. Quindi la nostra preghiera, di cui parla in questa parabola, non è tanto la preghiera che domanda a Dio le cose di questo mondo, le cose che passano, ma è quella preghiera che domanda a Dio di poter essere pronti nel giorno del figlio dell'uomo, di essere graditi a Lui in quel giorno, di essere presi da Lui, portati via da Lui in quel giorno, quando Egli verrà. Quindi la nostra preghiera sarà un tener desto il nostro amore, la nostra lode, il nostro grazie, sarà un tener vivo il nostro sguardo rivolto a Lui, senza stancarci mai. Ma Gesù aggiunge a questo punto un'altra parabola, perché c'erano i discepoli che lo ascoltavano attentamente, ma sul fondo, dietro ai discepoli, c'erano ancora quei farisei che lo prendevano in giro per i discorsi sulle ricchezze, vi ricordate? E allora dice un'altra parabola che può servire anche ai discepoli, ma anche a questi che ascoltano da dietro. La parabola, dice San Luca, la disse per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Nella prima parabola la preghiera chiedeva: fammi giustizia. È Dio che ci rende giusti. Ci sono alcuni però che pensano di essere già giusti, di non aver bisogno che Dio ci renda giusti. Alcuni pensano di essere già a posto. Già a posto perché? Perché fanno questo e quello e quell'altro. Allora quelli che credono di essere già a posto non hanno bisogno di niente da Dio, non gli chiedono nulla. Soprattutto non attendono che Dio mandi un Salvatore. Quindi se anche Dio dicesse: vi mando il Salvatore, accoglietelo, questi diranno: ma perché? Siamo già giusti, non abbiamo bisogno di nulla e di nessuno. Quindi sono quelli che non hanno bisogno di Gesù e non lo accolgono. Allora ecco la parabola. Non solo avevano la presunzione di essere giusti questi alcuni, ma quando uno ha la presunzione di essere già a posto, vede che altri non sono a posto, li disprezza. E disprezzavano gli altri. Chi saranno questi? Vien fuori dalla parabola. Gesù mette in campo ancora due persone in questa parabola. Uno, proprio uno di quelli che si ritengono a posto. L'altro, un poveretto, peccatore. Due uomini salirono al Tempio a pregare. Il Tempio, si intende il Tempio di Gerusalemme, l'unico Tempio per gli ebrei. Salirono perché è sempre in cima alla montagna questo Tempio, quindi ci sono grandi, lunghe gradinate da salire per arrivare. Ed è l'unico luogo dove si può lodare degnamente Dio. Due uomini salirono al Tempio a pregare. Uno era fariseo e uno pubblicano. Fariseo vuol dire apparteneva alla setta dei farisei, cioè quelli che erano molto osservanti delle leggi della Sacra Scrittura, delle leggi di Dio, quindi le persone migliori. L'altro pubblicano, uno di quelli che andavano d'accordo con i nemici, i romani, e lavorava per loro a tirare sulle tasse dal popolo ebraico per i romani, quindi peggio di così non si può. Fariseo uno dei migliori, pubblicano uno dei peggiori uomini che esistono. Il fariseo, Gesù ci fa guardare prima il comportamento di quest'uomo migliore. Stando in piedi, stare in piedi è l'atteggiamento tipico della preghiera per gli ebrei e anche per noi. Stare in piedi è l'atteggiamento di chi sa di essere gradito a Dio, di essere figlio di Dio, quindi ha una certa dignità. È anche l'atteggiamento di chi è pronto, pronto a partire, pronto a fare qualcosa, allo stare in piedi. quindi disponibile a quello che Dio può domandare. Stando in piedi, pregava così tra sé. Prega tra sé. Cosa vuol dire questo tra sé? Può voler dire anche rivolto a se stesso, sta guardando la propria vita. Oh Dio, ti ringrazio. Molto bello fin qui. Ti ringrazio. Siamo debitori di tutto a Dio. Ti ringrazio. Perché non sono come gli altri uomini. Ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Questo fariseo, nella sua preghiera, si rivolge a Dio, oh Dio, ma non si confronta, non confronta la propria vita con la santità di Dio. Confronta la propria vita coi peccati degli altri, non con le persone migliori di lui, che certamente esistevano, ma con quelle peggiori. Si confronta coi peccati altrui, e in particolare col peccato di quell'altro uomo che pregava, che era lì presente. Mentre quest'altro uomo stava parlando con Dio, questo qui, il fariseo, lo giudica. Non solo, ma si vanta dei propri meriti. Io digiuno 2 volte la settimana e pago le decime di tutto. Quindi si vanta di quel che fa, dei propri meriti, come se Dio dovesse ringraziarlo, come se Dio dovesse sentirsi in debito con lui. Questo fariseo nella sua preghiera non chiede nulla, non ha bisogno di niente da Dio, perché è già a posto, è già santo, non chiede niente, non chiede perdono di niente, perché lui fa tutto bene. Non aspetta nessuno, ma perché? Non gli serve nessuno, perché lui è già a posto. Quindi Dio può risparmiarsi di mandare un Messia. Dio può risparmiarsi la fatica di mandare un Salvatore. A lui non serve. Quindi questo fariseo certamente non è pronto ad attendere il Figlio dell'uomo. Quando verrà sulla terra il Figlio dell'uomo, non trova il fariseo che lo attende, non trova fede nel fariseo, perché lui non aspetta nessuno. Gesù va avanti con la parabola e guarda la preghiera del pubblicano. Quest'uomo così disprezzato, così peccatore, peccatore per davvero, perché non solo collabora con i romani, ma probabilmente anche ne approfitta del suo mestiere per rubare, per esigere di più del dovuto. Il pubblicano, fermatosi a distanza, il tempio era un grande cortile, anzi più di un cortile, c'era il cortile dove potevano entrare tutti, uomini, donne e anche i pagani, poi delimitato da un muretto e da una gradinata c'era un altro cortile dove potevano entrare solo gli ebrei, anche le donne, il cortile delle donne, ma solo ebrei. Se entrava uno non ebreo lo uccidevano lì. Non poteva. Poi c'era un altro cortile più avanti con l'altare dove i sacerdoti solo entravano, dove venivano bruciati i sacrifici. Poi finalmente c'era l'edificio, ma un edificio dove c'era dentro il candelabro, il tavolo per l'altare dell'incenso, il tavolo con i pani dell'offerta, e poi oltre un velo l'arca nel santo dei santi. Ma lì entravano solo i sacerdoti, e nel santo dei santi solo il sommo sacerdote una volta all'anno. Quindi la gente non entrava in quell'edificio, arrivava solo nel cortile. Questo pubblicano si ferma a distanza, non si sente degno di procedere, neanche di andar lì, di entrare nel cortile delle donne. E cosa dice nella sua preghiera? Anzi, prima di dire qualcosa, teneva gli occhi bassi, non osava alzare gli occhi. È normale nella preghiera alzare gli occhi al cielo, anche Gesù lo faceva. Ma questo non lo faceva, non si sentiva degno, sapeva d'essere peccatore. Si batteva il petto. Battersi il petto è anche un segno che esprime il ritenersi colpevoli, ritenersi peccatori, è mia colpa, colpa mia. Anche noi ci battiamo il petto dicendo per mia colpa, mia massima colpa, mia grandissima colpa. Noi qualche volta lo facciamo solo per abitudine, non ci pensiamo e diamo sempre la colpa agli altri, ma la Chiesa ci insegna a pregare in questo modo, come questo pubblicano. E dice: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Quest'uomo, peccatore davvero, lo dice di esserlo, perché si sta confrontando con la santità di Dio. Dio è santo, le mie azioni non assomigliano a quelle di Dio. Si riconosce quindi mancante. E rivolge a Dio la preghiera che ha imparato dai salmi. Non se la inventa lui la preghiera, non ne è degno. Abbi pietà di me, o Dio. Nel tuo grande amore cancella il mio peccato. Rivolge a Dio la preghiera dei salmi, chiedendo misericordia. Lui si sente di aver bisogno della salvezza e quindi del Salvatore. Lui ritiene Dio capace di misericordia, capace di perdono, lo ritiene davvero grande, e chiedendo il perdono celebra la bontà di Dio, riconosce la bontà di Dio, riconosce la grandezza di Dio, Dio più grande del nostro peccato. Lui può vincerlo, può toglierlo, e lui lo riconosce. Ecco, la parabola è terminata. Gesù ci ha fatto vedere la preghiera dell'uno e dell'altro, del fariseo e del pubblicano. A chi serve questa parabola? Serve a noi. Impariamo che nella parabola, che nella preghiera, il fariseo non incontra l'amore di Dio. Dio nel suo amore vuole donarci un Salvatore. Il fariseo fa vedere di non averne bisogno. Crede all'intima presunzione di essere giusto. e disprezza gli altri. Si permette di giudicare gli altri che amano Dio. Vediamo l'altra preghiera, quella del pubblicano. Di questa preghiera Gesù fa il commento: io vi dico. Quindi è solenne la dichiarazione di Gesù. Questi, il pubblicano, a differenza dell'altro, tornò a casa sua in pace con Dio. Ha incontrato la misericordia del Padre. Ha incontrato l'amore di Dio e il favore di Dio. Tornò a casa in pace con Dio. Dio ascolta la preghiera del misero. E Gesù conclude: perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Queste parole fanno eco a quelle che aveva detto Maria nel cantico. Ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha deposto i superbi nei pensieri del loro cuore, ha innalzato gli umili. Chi si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. La preghiera dell'umile penetra le nubi, abbiamo letto. Ecco, quindi in queste due parabole Gesù ci ha aiutato a vedere come dobbiamo pregare. Dobbiamo pregare sempre, senza stancarci, con umiltà. Nella nostra preghiera dobbiamo attendere il Salvatore. Ne abbiamo bisogno. Non possiamo far senza di Lui, perché siamo peccatori e lo siamo davvero. Di fronte a Dio ci dobbiamo mettere nell'atteggiamento di confrontarci con la Sua santità e di essere contenti che Lui mandi il Suo Salvatore per tutti gli uomini, non solo per me. Anche se io non riconosco nella mia vita attuale grandi peccati, attendo il Salvatore di Dio anche per gli altri. Ma anch'io ne ho di bisogno, perché la mia vita è comunque legata alla vita di tutti. E anch'io ho bisogno di essere riconosciuto giusto, di essere gradito a Dio, e questo lo può fare soltanto Lui, non posso farlo io. Se io facessi conto dei miei meriti, mi renderei antipatico a Dio, come quel fariseo, che vantandosi dei propri meriti si rende antipatico a tutti e quindi anche a Dio. Gesù ci ha insegnato ad essere umili nella preghiera e a continuare ad essere umili, a continuare sapendo di aver bisogno costantemente della salvezza, ed è soltanto Lui che ci può salvare. Ce l'ha dato Gesù Cristo.
Gesù, Gesù, ti esprimi in noi. Gesù, Gesù, che solo amerò, come gli uccelli aspetta. Gesù di più, Solo